Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di un tema medico. Parliamo di una condizione molto diffusa, ma spesso sottovalutata, l'insufficienza cardiaca. Cosa significa esattamente? Come si riconosce? Soprattutto, come si cura oggi alla luce delle novità più recenti? Ne discutiamo con il dottor Marco Amoruso, che è specialista in cardiologia e medicina interna. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
L'insufficienza cardiaca è una malattia che deve essere presa molto sul serio, perché con il suo progredire, insomma, può portare anche ad una situazione piuttosto seria. Partiamo proprio dalle basi. Che cos'è esattamente l'insufficienza cardiaca?
Sì, l'insufficienza cardiaca è una sindrome clinica composta da sintomi cardinali, in particolare una difficoltà a respirare allo sforzo, una ridotta tolleranza all'esercizio, una difficoltà respiratoria ad esempio notturna e dei segni tipici come degli edemi declivi, quindi gonfiore alle gambe, distensione delle vene giugulari e aumentato, diciamo, pressione a livello delle vene polmonari. È causata da delle anomalie strutturali o funzionali del cuore che portano a delle elevate pressioni di riempimento a livello del cuore e quello che si dice una ridotta gittata cardiaca, quindi il cuore non riesce a buttare fuori il sangue, diciamo, come si deve, e quindi questo può succedere a riposo o durante l'esercizio.
Quindi possiamo proprio dire che in un certo senso, se progredisce questa insufficienza cardiaca, il muscolo cardiaco appunto può in un certo senso indebolirsi talmente da non riuscire più a pompare adeguatamente
Esattamente.
Il sangue.
Può essere o debole tale che non riesce più a pompare fuori il sangue, oppure che si chiama contrazione di eiezione preservata, quindi con la funzione che è normale, ma diventa molto più rigido il cuore, quindi non riesce a far circolare correttamente il sangue. Quindi sono due tipi differenti di insufficienza, sì.
Io ricordo, dottore, da subito i nostri numeri di telefono, così i nostri ascoltatori possono intervenire immediatamente se hanno delle domande. Anzi, vi invito proprio, approfittatene della presenza dello specialista per scriverci. Se volete mandarci il vostro messaggio via WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113. Se invece avete una questione un po' più importante, volete telefonare, parlare con il dottore, potete farlo allo 0848 03 08 08. È una malattia, è una condizione piuttosto diffusa, tocca circa il 2% della popolazione, quindi a livello svizzero
esatto.
Ci aggiriamo intorno ai 210.000
esatto.
Casi.
Esatto, sì, la prevalenza è circa, secondo letteratura, di circa l'1-2% degli adulti, è una prevalenza che aumenta in base all'età, quindi sotto l'1% per i pazienti sotto i 55 anni d'età, invece per i pazienti sopra i 70 anni si arriva fino al 10%. È più o meno equamente distribuita tra donne e uomini, anche se con fenotipi differenti, e diciamo, come dicevi giustamente tu, la progressione di questa patologia può causare una ridotta tolleranza all'esercizio in maniera molto importante e affaticare molto il paziente.
Spesso il pubblico, quando appunto si parla di insufficienza cardiaca, lo associa immediatamente alla possibilità di infarto. È chiaro, potrebbe essere una conseguenza, però non è necessariamente questo che succederà.
Certamente, esatto. Diciamo che l'infarto del cuore, l'infarto miocardico cosiddetto, è una delle cause di insufficienza cardiaca, ma ce ne sono molte altre. Ad esempio, una patologia ipertensiva, quindi un'ipertensione arteriosa di lungo corso, magari trattata fino a un certo punto, può ingrossare molto il cuore e portare gli stessi sintomi che può aver dato un infarto. Esistono anche le malattie delle valvole cardiache, ad esempio quelle più che altro stenosi, quindi i restringimenti delle valvole, che possono portare anch'esse a elevate pressioni di riempimento, e anche in tal senso si può sviluppare un'insufficienza cardiaca. Anche i disturbi del ritmo, ad esempio avete mai sentito parlare probabilmente della fibrillazione atriale, anche questo può portare a lungo termine a un'insufficienza cardiaca, così come delle patologie proprie insite nel cuore che si chiamano cardiomiopatie, ci sono i vari tipi, dilatativa, ipertrofica, eccetera. Anche queste possono portare a un problema di insufficienza cardiaca.
Quando questa insufficienza cardiaca sussiste, quindi quando il nostro muscolo cardiaco non riesce più a pompare adeguatamente il sangue e quindi a soddisfare le esigenze dei nostri organi, che cosa succede?
Succede che sostanzialmente si ha una forte stanchezza, in termine medico astenia, si può avere una pressione che diventa ridotta e non si riesce più a fare normale attività di vita quotidiana, diventa faticoso normale attività, un normale perimetro di marcia, tipo andare a fare la spesa o salire le scale, diventa un'impresa ardua e questo può portare poi a riduzione della tolleranza ancora di più allo sforzo, ci si può chiudere in casa, si riduce a essere sociali, eccetera. Questo da un punto di vista. Dal secondo punto di vista può portare a uno scompenso cardiaco, quindi quando l'insufficienza diventa manifesta, con acqua a livello dei polmoni, schema edema polmonare, o un peggioramento addirittura degli edemi periferici, in tal senso bisogna andare in ospedale.
Certo, poi alla diagnosi arriveremo tra un po',
Certo.
però vogliamo capire meglio le cause e quali sono i fattori a rischio.
Assolutamente. Allora, per quanto riguarda lo sviluppo dell'insufficienza cardiaca, esistono dei fattori di rischio che poi sono quelli, i fattori di rischio cardiovascolare in genere, quindi il sovrappeso, l'obesità o il sovrappeso, l'ipertensione arteriosa, il diabete, diciamo anche il colesterolo elevato, tutti quei fattori che possono portare poi a dare un fastidio sia al muscolo cardiaco che ai vasi cardiaci, anche il fumo, quindi quelli diciamo canonici, conosciuti.
Sì, che stanno un po' alla base, insomma, di tantissime patologie, purtroppo. Tra queste ci sono anche un po' più raramente, per esempio, delle infiammazioni del muscolo cardiaco.
Sì, esistono anche, diciamo, delle infezioni barra infiammazioni del cuore stesso che si possono definire miocarditi. Questi possono portare anche in questo caso a una riduzione della funzione del cuore in maniera più o meno transitoria a seconda del fenotipo e portare anche in quel caso a un'insufficienza cardiaca.
Un'ascoltatrice, Maria Teresa, ci scrive che lei percepisce di avere dei battiti a volte irregolari, dice, o proprio delle vere e proprie aritmie. In questo caso mi devo preoccupare? Sarebbe il caso di consultare il medico o addirittura lo specialista?
Certo, ma in ogni caso sì, penso che aritmie qualunque volta possa sentire quelle che si chiamano delle palpitazioni, cioè sensazioni di cuore irregolare, un battito in più, un battito in meno, o la sensazione di tachicardia, è importante recarsi presso il proprio medico curante, renderlo edotto di questo tipo di sintomatologia e poi il medico curante verificherà. Ci sono molti modi per registrare il ritmo cardiaco, 24 ore in 7 giorni o anche di più, e in tal senso si può fare un match tra quello che sente la paziente e la nostra registrazione. E se ci sono aritmie degne di nota, poi si può procedere con una valutazione specialistica, ad esempio, sì.
Io penso che tutti, comunque, magari un po' per stress o per altri fattori, hanno la sensazione a volte di queste aritmie.
Certo.
Quand'è che deve essere un attimino più preoccupante e dire va bene, forse è il caso che mi faccio
Ma
vedere?
diciamo, ci può essere una tendenza a una persona che può sempre aver avuto palpitazioni, può cominciare ad averne di più, quindi la frequenza, l'incidenza di questi disturbi, la durata di questi, se durano più di pochi secondi, e poi anche se ci sono dei sintomi di accompagnamento che diamo, quindi magari oltre alla palpitazione c'è anche una sensazione di difficoltà respiratoria, un dolore al petto oppure un episodio di svenimento. Questi sono dei fattori, diciamo, dei sintomi di accompagnamento che portano a colorare un po' la palpitazione e per il quale penso che sia opportuno ricercare un'attenzione medica. Questo, sostanzialmente questo, sì.
Beh, un altro grande capitolo è quello legato comunque all'ipertensione
Certamente,
arteriosa, è un
sì.
po', diciamo, il male del secolo. Chissà quante
Senz'altro.
persone, anche tra i nostri ascoltatori, sanno di avere dei valori che devono essere tenuti sotto controllo, magari hanno anche proprio una, come si dice, una cura farmacologica per
Certo.
tenere a bada l'ipertensione. Ecco, forse non ci si rende conto che è importante davvero curare adeguatamente questa ipertensione. Perché?
Allora, per l'aumento della prevalenza che c'è dell'insufficienza cardiaca nella popolazione, i responsabili sono principalmente l'invecchiamento della popolazione e tutte quelle patologie che vanno insieme all'invecchiamento. Una delle principali in tal senso è proprio l'ipertensione arteriosa, cioè valori di pressione arteriosa superiori a 140 su 90 mmHg di mercurio. E per questo tipo di patologia esistono tutta una serie di stili di vita importanti da seguire, in principal modo combattere il sovrappeso, ridurre il consumo di sale alimentare, ridurre il consumo di stimolanti quali caffè, tè nero, ginseng, Red Bull Energy, queste cose che aumentano molto la pressione arteriosa. E poi, dopo il cambiamento di stile di vita, esistono dei farmaci, ce ne sono di molti tipi, che aiutano a combattere questa ipertensione. Ogni volta per il paziente è una piccola cucina, non è che ci sono delle ricette per tutti valide, ci sono delle linee guida internazionali su cui noi ci basiamo per il trattamento dell'ipertensione, ma poi va declinato paziente per paziente.
Certo, io lo so che alla lunga le persone, il pubblico, sono stufi di sentirsi ripetere un po' per tutte le patologie che dipende molto dal nostro stile di vita, e poi qualcuno a volte scrive protestando, insomma, ci tolgono tutto, però è un dato di fatto. Lei adesso ha fatto l'elenco di tutto quello che può incidere sulla nostra pressione arteriosa, e non bisogna fidarsi solamente ai farmaci, bisogna proprio cambiare stile.
Assolutamente sì. Un altro elemento importante sull'ipertensione arteriosa, che aumenta, diciamo, la rigidità dei vasi, è il fumo. Anche quello comporta un aumento della pressione arteriosa. Però ecco, il medico migliore siete voi stessi, e quindi con un cambiamento di stile di vita, con un regime alimentare adeguato, un peso normale, si riescono ad evitare molti problemi.
C'è una persona che ci chiede se c'è una correlazione con il diabete mellito, se possono aumentare i rischi.
Sì, assolutamente sì, è corretta come domanda, e la risposta è sì. Il diabete mellito di per sé viene considerato, i pazienti con diabete mellito vengono generalmente considerati ad alto rischio per sviluppo di patologie cardiache e, nella fattispecie, dell'insufficienza cardiaca. Sono stati recentemente fatti alcuni studi in cui si è visto che pazienti con diabete mellito hanno un livello di insufficienza cardiaca misconosciuto, cioè non conosciuto, abbastanza alto, per cui si consiglia di andare regolarmente al medico curante per fare gli esami ematochimici e verificare che non ci siano dei parametri di laboratorio che poi possono portare all'insufficienza cardiaca. Esistono degli enzimi, l'enzima nella fattispecie si chiamava NT-proBNP, ma i medici curanti lo sanno.
Qualcuno invece ci scrive: buongiorno, la valvola aortica che non si chiude bene, con rigurgito del 38%, bisognerà in futuro fare un intervento o si può vivere così sempre? Allora, prima di rispondere all'ascoltatore, perché fa una domanda molto specifica, spieghiamo anche a chi sta ascoltando cosa sta dicendo.
Sì, allora sostanzialmente noi abbiamo quattro valvole a livello del cuore, tutti noi. Una di queste valvole è la valvola aortica, di cui parla l'ascoltatore. E la valvola aortica è una valvola composta dai foglietti che si aprono e si chiudono incessantemente durante tutta la vita del paziente, e queste valvole vanno soggette, non in tutti, ma con l'età specialmente, o anche in base ai fattori di rischio, dicevamo prima, a una degenerazione. Questa degenerazione può portare a un restringimento della valvola, e quindi chiamiamo stenosi valvolare, oppure a una insufficienza della valvola, cioè diciamo che la chiusura non è più stagna, ecco, quindi queste valvole che sono unidirezionali non lo sono più e diventano bidirezionali, perché il sangue, oltre a uscire, rientra, o rigurgito si chiama. In tal senso, l'insufficienza aortica con una frazione di rigurgito, diceva, del 38%, se ho letto bene, e di solito questi tipi di frazioni di rigurgito così precise vengono fatte alla risonanza magnetica. Con l'ecografia si può definire se è lieve, moderata o severa. Invece la frazione di rigurgito, come veniva detto dall'ascoltatore, questo parametro così preciso viene fatto con esami in più, risonanza magnetica. E penso che l'ascoltatore abbia un cardiologo con cui poi discuterà il procedere e che tipo di accertamenti fare, ecco, in tal senso.
Certo, è sicuramente preoccupato perché chiede, ma secondo lei in futuro bisognerà fare un intervento oppure si può vivere così per sempre? Chiaramente lei non conosce il paziente,
sì,
sarà il suo cardiologo a decidere, sì. Però si può anche arrivare a dover intervenire?
Sì, se l'insufficienza diventa severa, il paziente è sintomatico e ci sono anche altri criteri a livello ecografico, una dilatazione del cuore, ad esempio, un aumento delle pressioni polmonari, insomma, poi si scade un po' nel tecnico, esistono i criteri per la sostituzione della valvola aortica, un'operazione di cardiochirurgia, anche se recentemente sono riusciti a fare anche i cambiamenti di valvola in maniera percutanea, quindi senza dover aprire a livello toracico. Sì.
Un altro ascoltatore ci chiede se prendere una volta al giorno del magnesio può far bene al cuore.
Allora, magnesio, diciamo, è un elettrolita normalmente presente all'interno del nostro organismo. Il supplemento di magnesio viene utilizzato spesso per combattere i crampi muscolari periferici dopo una fatica importante, un esercizio fisico strenuo. Per quanto riguarda il cuore, diciamo, in alcune persone aiuta per ridurre quella sensazione di palpitazioni che dicevamo prima. Però è molto variabile da paziente a paziente, nel senso che lo stesso supplemento viene dato a varie persone, non tutti rispondono allo stesso modo. Quindi se aiuta, aiuta.
Beh, ha spiegato che cosa succede al nostro cuore, ai nostri organi, se c'è insufficienza, come si riconosce,
sì.
Quali possono essere i sintomi, sì. E i campanelli d'allarme?
Allora, i campanelli d'allarme o i sintomi sono, come dicevamo prima, una difficoltà a respirare allo sforzo, di nuova insorgenza o in peggioramento, in un paziente generalmente anziano, comunque sopra i 55 anni d'età, una ridotta tolleranza all'esercizio, cioè sforzi che si facevano senza problemi si comincia a far fatica a fare. Esistono anche altri termini abbastanza tecnici per definire difficoltà respiratoria, ma comunque una difficoltà respiratoria durante la notte, una fame d'aria durante la notte che ci obbliga ad alzarci dal letto, aprire le finestre ad esempio, questo sostanzialmente, questo, una stanchezza profusa, inaspettata e non spiegabile in base ad altre caratteristiche. Questi sono i sintomi più significativi, più importanti, da correlare però anche ai segni. I segni sono poi quelli che si trovano all'esame obiettivo col medico, quindi il mio consiglio è, se ci sono questi sintomi, di recarsi dal proprio medico curante per fare un esame obiettivo completo, dove poi si riconoscono altri segni, e poi successivamente fare un esame in laboratorio dove alcuni parametri mi definiscono se ci può essere un problema o no. Qualora questo algoritmo viene poi, diciamo, si trovano delle alterazioni, il medico curante può portarlo può inviare il paziente al cardiologo, che eseguirà un elettrocardiogramma e un'ecografia del cuore, quindi un ultrasuono del cuore in due dimensioni, e già questo ci permette di differenziare bene il quadro, se c'è un problema di insufficienza cardiaca, che si dice quando la frazione del cuore è ridotta, quindi la frazione di iniezione vuol dire quanto pompa il cuore, in che percentuale pompa il cuore, può essere ridotta, moderatamente ridotta o preservata, e sono tre tipologie differenti di pattern di insufficienza cardiaca che hanno dei trattamenti separati e differenti l'uno dall'altro. Quindi è un percorso, diciamo.
Un ascoltatore ci scrive: nel mio caso il campanello d'allarme è stato il fatto che mi dovevo svegliare di notte e andare costantemente in bagno.
Sì, diciamo che quello può essere legato ad esempio a un diabete, l'inizio, l'esordio di un diabete che porta questa poliuria, cioè dover andare spesso a fare pipì, e il diabete poi è collegato all'insufficienza cardiaca, oppure all'utilizzo di farmaci diuretici, che sono uno dei farmaci che si utilizzano in insufficienza cardiaca, che aumentano molto, diciamo, la menzione, e può succedere questo durante la notte. Sì.
Bene, allora ci ascoltiamo Amy Winehouse e poi continuiamo a rispondere alle vostre domande.
Perfetto.
Stiamo parlando oggi alla consulenza di insufficienza cardiaca, come dicevamo, una condizione molto diffusa, spesso un pochettino sottovalutata. È vero che, come ci spiegava il nostro ospite di oggi, il dottor Marco Amoruso, che è specialista in cardiologia e medicina interna, se venisse trascurata, poi si può arrivare al punto in cui il cuore potrebbe non riuscire più a pompare una quantità di sangue sufficiente a soddisfare quelle che sono le esigenze dei nostri organi, con
giusto,
tutte le
sì,
conseguenze del caso. Dottore, perfetto, ci arriva proprio la domanda al momento giusto. Un ascoltatore ci chiede che esame bisogna fare per vedere se si ha un'insufficienza cardiaca.
Giusto, sì. Allora, si parte semplicemente con un elettrocardiogramma che potete fare anche senz'altro nello studio del medico curante, quindi la registrazione dell'attività elettrica del cuore in posizione supina, 12 derivazioni, quello ci dà già molte informazioni. Se poi bisogna andare avanti, o il medico curante reputa di dover andare avanti, si fa un'ecografia del cuore, quindi un ultrasuono, una macchina con una sonda a ultrasuoni e un po' di gel, e si fanno delle immagini a livello del torace. Quello mi può dare molte informazioni sulle dimensioni del cuore, la funzione del cuore stesso, eventuali problemi valvolari, i flussi all'interno del cuore, dicevamo prima delle pressioni di riempimento, quale tipo di pressioni ci sono a livello del cuore, e quello mi definisce già moltissimo e mi propone poi, in base a quello che si trova, la necessità o no di fare altri esami con macchine più pesanti, più importanti, come ad esempio una risonanza magnetica o un attacco cardiaco.
A volte, quando viene fatto l'elettrocardiogramma, il paziente viene messo anche sotto sforzo.
Certo.
È il caso anche per valutare un'eventuale, sì, insufficienza cardiaca?
Sì, diciamo che, come dicevamo prima, uno dei sintomi principali è la difficoltà a respirare allo sforzo. Quindi, in tal senso, si cerca, quando si va in consultazione cardiologica, di obiettivare questa difficoltà a respirare ponendo il paziente sul cicloergometro e facendogli fare un test con tutta una serie di caratteristiche, di parametri, dove si va a valutare il paziente stesso, poi si va a valutare il livello dell'elettrocardiogramma, lo sforzo, se ci sono delle alterazioni, si misura l'andamento della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, e poi si fa un po' una somma di quello che si trova e si dà risposta al paziente.
Un ascoltatore ci dice: buongiorno, a seguito di un forte raffreddore, quando cammino mi viene un dolore al petto, non forte, ma mi costringe a fermarmi e si irradia alle braccia, ma quando faccio la cicletta non ho nessun tipo di dolore, la pressione arteriosa è nella norma perché uso l'apparecchio mentre faccio attività. Non mi succede sempre, secondo lei devo farmi vedere?
Ma diciamo, detto così, può essere un po' di tutto. Le consultazioni di solito si fanno in persona, al telefono è sempre abbastanza difficile dare un'indicazione chiara e netta. Io penso che se la paziente è preoccupata per questo sintomo, che la pone appunto a fare una domanda, sarebbe importante parlarne col proprio medico curante e poi insieme si decide se ci sono gli estremi per fare una valutazione specialistica.
Invece un altro ascoltatore dice: buongiorno, mi è stata diagnosticata una malattia dei piccoli vasi, malgrado le mie domande al cardiologo ancora oggi non so se devo adeguare il mio comportamento nel fare sport a livello amatoriale.
Questa è una domanda un po' più complessa, direi. Dal punto di vista della malattia dei piccoli vasi, quello che posso dire è che esistono dei farmaci dedicati per dilatare questi piccoli vasi. Adesso non sto qua a fare l'elenco dei farmaci, e quelli hanno, diciamo, una buona efficacia nel paziente che con questi farmaci non ha più dolore toracico e che quindi può fare senza problemi la propria attività sportiva. Invece risulta limitato se facendo attività sportiva ha comunque questi dolori al petto. Sì, direi parlare col suo cardiologo.
Cioè, Arthur invece ci chiede se bisogna prendere tutti i giorni delle pastiglie per la pressione o per il colesterolo. A lungo andare possono essere dannosi poi per fegato, reni, eccetera?
Questa è una domanda molto ampia. Diciamo, per quanto riguarda i farmaci dell'ipertensione arteriosa, generalmente sono farmaci ben tollerati e vengono gestiti progressivamente, cioè non è che si danno dei farmaci una volta e poi sono validi per tutta la vita. Si vanno a modulare in base all'andamento della pressione arteriosa, che per definizione è fluttuante, inverno, estate, sovrappeso, perdita di peso, quindi deve essere valutati regolarmente. generalmente possono dare degli effetti indesiderati, ma veri e propri problemi a livello degli organi esterni, come fegato, come diceva il glassocoltatore, no. Per quanto riguarda invece la terapia per il colesterolo, è un discorso un po' più scivoloso, nel senso che esiste, questo è un grosso capitolo, diciamo che per il farmaco più diffuso per la terapia ipolipemizzante, che sono le statine, una classe di farmaci, esiste circa un 10% di pazienti che hanno degli effetti collaterali sicuri, come dolori muscolari, dolori articolari, e questi possono essere più o meno invalidanti. In tal senso poi possono agire anche sul fegato e sul muscolo stessi. Quindi quando si introduce di solito un farmaco per abbassare il colesterolo, se si è naive prima, cioè non si è mai preso un farmaco, di solito a 4 o 6 settimane di distanza dall'introduzione del farmaco, anche in assenza di dolori muscolari, dal medico curante si va per fare un test di laboratorio dove testare gli enzimi epatici, gli enzimi muscolari. Quindi il messaggio è che non è che si dà un farmaco e poi si lascia il paziente così nella natura, ma lo si segue regolarmente con tutta una serie di esami, sia clinici che strumentali.
Beh, poi a volte bisogna dire che bisogna valutare danni-benefici.
Esattamente.
Quindi se...
non si dà mai al cuore leggero un farmaco. E però esistono, diciamo, delle linee guida internazionali su cui ci si basa per ridurre la probabilità del paziente di sviluppare dei problemi cardiaci, o se li ha già sviluppati, di evitarne la recidiva.
Quando si cominciano ad assumere questi farmaci per controllare l'ipertensione, è una via che segna il futuro o potrebbe migliorare la situazione e si potrebbe anche fare a meno in futuro di questi farmaci?
Assolutamente, sì. Come dicevamo prima, facciamo un esempio più classico dell'obesità o del sovrappeso importante. Pazienti che sostanzialmente cominciano una terapia antipertensiva perché ce n'è bisogno, sono dei valori molto alti, con un farmaco, però se riescono a, diciamo, temperare un cambiamento importante dello stile di vita, quindi un dimagrimento significativo fino al raggiungimento del peso forma, riduzione del consumo di sale alimentare, riduzione di stimolanti e un'attività fisica aerobica di moderata intensità, che può essere una corsa, che può essere nuoto, che può essere la cyclette, e si ottiene un calo ponderale, si possono ridurre o anche togliere in alcuni casi i farmaci.
Un'ascoltatrice, oltre a salutare, dice grazie per parlare, insomma, della nostra salute. Come mai, nel mio caso, pur avendo un'ostruzione importante di un'arteria secondaria, riesco a fare sforzi e allenamenti prolungati senza affanno? E poi chiede anche, è possibile migliorare la situazione senza interventi chirurgici?
Arteria secondaria, non so cosa intenda, non so se è una coronaria o non so.
Diciamo, magari a volte i nostri ascoltatori sono anche molto rapidi nel rispondere, magari la signora ci può dire qualche cosa. Allora,
comunque in generale, diciamo che questo è un altro capitolo molto esteso, diciamo che per rivascolarizzare, quindi diciamo se un'arteria, una coronaria è occlusa o ha un restringimento legato alle placche di colesterolo eccetera, possono subentrare dei sintomi più o meno importanti. Però diciamo che in questo momento non si cerca più di mettere uno stent su tutte le arterie coronariche, ma si cerca di essere piuttosto conservativi e trattare solo esclusivamente se necessario. Diciamo che un'attività fisica, ma io non parlo della signora, dico in generale, un'attività fisica aiuta a sviluppare tutta una rete di collaterali a livello proprio del cuore, per cui anche se ci sono delle lesioni secondarie, mi rifaccio a quello che diceva la signora, delle piccole arterie con piccole lesioni, con un'attività fisica di un certo tipo si riesce con questi collaterali a sopperire la mancanza di sangue nel territorio a valle. Quindi sì, l'attività fisica di un certo tipo è sempre consigliata.
Mm-hmm. Anche per chi soffre di insufficienza cardiaca?
Assolutamente sì, ci sono dei programmi riabilitativi in tal senso, dove viene utilizzato un tipo di attività fisica aerobica di moderata intensità con personale specialistico in ambiente protetto, dove si possono cominciare a persone a digiuno di attività fisica, un paziente, per esempio dopo un infarto, dopo un evento importante, lo si porta pian piano a sviluppare il piacere dell'attività fisica, verificare gli effetti positivi sul cuore e poi continuerà da solo. Uh-huh. Quindi sì, La risposta è sì.
Beh, certo che se qualcuno ha avuto poi delle patologie collaterali, molto più importante, viene seguito anche da personale specializzato, certo. Non si fa il fai da te.
Assolutamente,
eccetera.
No.
Però è chiaro che magari a volte delle persone con un'insufficienza cardiaca non sanno ancora di averla.
Assolutamente
se
sì.
Se si fa attività fisica è sano o potrebbe succedere qualche cosa?
Dipende da paziente a paziente, è un po' difficile rispondere in maniera generale. Però l'idea in ogni caso è che chi ha dei fattori di rischio per sviluppare in un futuro un'insufficienza cardiaca, parlo ad esempio un paziente sovrappeso, diabetico, iperteso, è sempre buona norma cercare di aumentare la propria attività fisica. Si dice in generale, c'è una regola più o meno, diciamo, a spannometro, 150 minuti a settimana di un'attività fisica aerobica di moderata intensità.
Ci sono delle possibili complicanze dell'insufficienza cardiaca?
Assolutamente sì, nel senso che l'insufficienza cardiaca è una sindrome progressiva se non trattata. Non abbiamo parlato ancora del trattamento in sé. A seconda del fenotipo, diciamo, di insufficienza cardiaca, esiste una classe di farmaci, perché qui sì, bisogna utilizzare dei farmaci, e questi farmaci aiutano a stabilizzare o a migliorare la funzione del cuore stesso. E questo si verifica chiaramente con delle visite cardiologiche regolari, il miglioramento clinico del paziente. Se invece non si arriva in tempo a diagnosticarla, o diciamo la farmacoterapia non è seguita in maniera corretta, o ci sono dei problemi durante il percorso, questo può portare a un'ulteriore difficoltà, un ulteriore peggioramento della funzione del cuore, che può portare a ospedalizzazioni prolungate, scompensi recidivanti, e se la situazione peggiora ulteriormente si può portare fino al decesso.
Parliamo quindi di terapie tra pochissimo, prima ci ascoltiamo Alanis Morissette. Con il nostro ospite della consulenza di oggi, il dottor Marco Amoruso, che è specialista in cardiologia e medicina interna, stiamo parlando oggi di insufficienza cardiaca. Arriviamo ai trattamenti, alle terapie, dottore.
Sì, il trattamento dell'insufficienza cardiaca, diciamo quella classica, quella con il cuore che ha una frazione di eiezione, quindi una funzione ridotta, è basato su 5 classi di farmaci, che elenco brevemente, poi senza entrare nel dettaglio, che sono i beta bloccanti, i farmaci ACE inibitori o ARNI cosiddetti, e, diciamo, i diuretici risparmiatori di potassio come lo spironolattone. Esiste una nuova classe di farmaci che è entrata in commercio da qualche anno, che si chiamano gli SGLT2 inibitori, e poi diciamo i diuretici dell'ANSA, quelli che aiutano a far fare pipì, come diceva prima l'ascoltatore, che però, diciamo, vengono utilizzati solo in caso di scompenso.
Beh, si parla molto comunque di questi nuovi farmaci, come diceva, introdotti da poco, che però pare abbiano ridotto ricoveri e migliorino comunque la prognosi.
Esattamente, esattamente. Sono dei farmaci, diciamo, quella classe di farmaci in sé, gli SGLT2 inibitori, insieme però agli altri farmaci, questa piccola cucina ha migliorato nettamente, intorno al 20% se non di più, la sopravvivenza libera da malattia, e soprattutto ha ridotto le ospedalizzazioni per insufficienza cardiaca. Spesso questi pazienti venivano ricoverati perché non riuscivano più a respirare, con acqua nei polmoni. Con questi farmaci si riesce a stabilizzare molto e anche a ridurre in certa parte l'incidenza di impianto defibrillatore.
Ecco, appunto, per alcuni pazienti comunque si parla anche di dispositivi, sì, impiantabili, no? In quali casi servono?
Diciamo che se la funzione del cuore si riduce sotto un certo numero, che intorno, dicono, si dice al 35% secondo le linee guida internazionali, il cardiologo curante ha il dovere di discutere col paziente l'eventuale necessità di impiantare un defibrillatore. Questo perché si è visto, secondo la letteratura, che la dilatazione del cuore o la riduzione della funzione sotto un certo punto aumenta il rischio di avere delle aritmie maligne, cioè di aritmie della parte bassa del cuore, la parte ventricolare, che possono essere più o meno sostenute e che poi possono portare alla sincope o al decesso. Ogni volta, appunto, non è standardizzato, ma bisogna discuterne caso per caso.
Certo, ma quindi come cambia in fondo la vita di una persona che ha l'insufficienza cardiaca una volta ricevuta la diagnosi?
Allora, dipende moltissimo dal tipo di diagnosi, perché appunto abbiamo vari tipi di insufficienza cardiaca, dalla causa sottostante e dalla risposta alla farmacoterapia. Però quello che posso dire è che rispetto all'inizio degli anni 2000, che sono passati 20-25 anni, abbiamo stravolto in positivo l'aspettativa di questi pazienti, con un grosso miglioramento della sopravvivenza, diciamo, non soltanto la sopravvivenza in sé, ma anche della qualità di vita di questi pazienti, che riescono a fare le loro attività senza alcun tipo di rinuncia.
Stanno arrivando tanti messaggi, dottore. Qualcuno ci dice... aspetti, io prima di avere... lampadine alla gamba, non so cosa vuol dire, facevo circa 13 chilometri a piedi, ora non posso più, che cosa devo fare?
Lampadine?
Non riesco a capire che cosa intende questo ascoltatore. Invece un'altra ascoltatrice ci parla di cuore ingrossato.
Mm-hmm. Allora, il cuore ingrossato è una delle caratteristiche che si possono riscontrare quando si fa un'ecografia del cuore. Diciamo, le cause sono molte, si chiama cuore rimodellato o ipertrofico se supera certi parametri. L'ipertrofia del cuore può essere legata, cominciamo, a varie cause. Una delle principali è l'ipertensione arteriosa, cioè pazienti con ipertensione arteriosa di lungo corso sviluppano un'ipertrofia del muscolo cardiaco e lo si trova all'ecografia. Altre cause sono, ad esempio, le cardiomiopatie, cioè patologie insite del cuore, che ce ne sono di vario tipo, ad esempio la cardiomiopatia ipertrofica, che può portare a questo ingrossamento. L'ingrossamento del cuore, dipende che tipo è, può semplicemente essere un po' più grosso del normale, oppure può causare, come diciamo prima, una disfunzione diastolica, cioè un cuore rigido che accetta poco il sangue e che quindi può portare a difficoltà respiratorie.
Un ascoltatore ci scrive: mia madre è praticamente un vero miracolo, è stata operata a 84 anni con 4 bypass, nel frattempo a 97 anni e ancora un cuore che funziona perfettamente.
Perfetto, bene.
Un'altra ascoltatrice invece ci dice: buongiorno, un amico una notte è svenuto 2 volte, il cardiologo gli ha inserito un loop, dopo ulteriore esame è risultato affetto da borreliosi, dopo la risonanza magnetica il cuore è però risultato sano, deve tenere questo loop, ci chiede.
Questa è una domanda molto 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 particolare. Diciamo che il loop di cui parla l'ascoltatrice o l'ascoltatore è un internal loop recorder, è un piccolo device, grandezza diciamo veramente di pochi centimetri, che si mette a livello sottocutaneo, a livello del torace, l'emitorace sinistro, quindi in prossimità del cuore, e questo apparecchio registra il ritmo cardiaco incessantemente durante tutta la giornata. E diciamo di solito la notte questo device trasmette a una base presente sul comodino e questi dati vengono poi trasmessi a una centrale e questa centrale li porta, se ci sono degli allarmi, al cardiologo referente. Nel caso della signora, se ho capito bene, era per una borreliosi, che è la malattia diciamo trasmessa dalle zecche, e è stato descritto in letteratura che la borreliosi può causare dei disturbi del ritmo cardiaco, varie cose, ma la cosa principale diciamo dei disturbi del ritmo cardiaco, dei blocchi, blocchi atrioventricolari anche di alto grado, che sono però transitori e quindi diciamo di solito regrediscono spontaneamente dopo un trattamento antibiotico dedicato.
Esatto, c'era un'altra ascoltatrice preoccupata per la borreliosi e chiedeva appunto se una borreliosi curata proprio con gli antibiotici può avere poi degli strascichi sul cuore.
Generalmente no, se il trattamento antibiotico è fatto in maniera consona di solito non dovrebbe lasciare reliquati.
Un'altra ascoltatrice ci dice: buongiorno, pur camminando molto frequentemente senza problemi in montagna, poi invece se devo fare a freddo 2 piani di scale mi ritrovo con un gran fiatone. Immagino sia normale, ma non capisco perché.
Allora, la definizione di difficoltà respiratoria allo sforzo è molto varia in base al paziente. Io penso che si potrebbe fare senz'altro una valutazione una volta con un esame obiettivo, appunto la ciclogometria, e lì mi viene definito sì o no in caso di difficoltà a respirare lo sforzo.
Invece un'altra ascoltatrice ci dice: non ho sott'occhio la diagnosi, per cui non riesco a essere più precisa, ma avete comunque risposto. Ah, d'accordo, era la signora con l'ostruzione all'arteria secondaria, alla quale abbiamo già praticamente risposto. Diciamo, che cosa possiamo dire ancora alle persone che sono coscienti di avere una insufficienza arteriosa? Devono necessariamente cambiare il loro stile di vita? Possono curarsi, come si dice spesso, con un'alimentazione?
Ma io penso che la cosa principale sia dare pubblicità di questa sindrome clinica che è misconosciuta e diciamo non sempre ricercata, e dare importanza al fatto che la difficoltà respiratoria in un paziente prevalentemente anziano spesso non è solo perché è semplicemente anziano e quindi fa fatica a respirare, ma spesso c'è una causa sottostante. E se è una causa cardiaca, abbiamo le possibilità per diagnosticarla e anche per curarla. E questo va fatto con una ricerca proattiva. Per quanto riguarda invece i pazienti che sanno già di averlo, è fondamentale, e lo ripeto sempre in consultazione, avere uno stile di vita attivo. Quindi ridurre il più possibile il peso corporeo e fare un'attività fisica aerobica, quindi corsa o camminata a passo svelto o cyclette o l'ellittica in palestra o il nuoto, insomma qualcosa che può piacere, 150 minuti a settimana, quindi vuol dire più o meno 30 minuti al giorno. E per quanto riguarda l'alimentazione, per aiutare il calo ponderale o per mantenere il peso normale, cercare di prediligere un regime alimentare mediterraneo, quindi questo lo si sa, diciamo. Cercare di evitare il più possibile i prodotti, diciamo, formaggi insaccati, dolci, creme, intingoli. Prediligere più, se uno è carnivoro, carni bianche, pesce, cereali integrali, orzo, avena, farro, verdure di tutti i tipi e ridurre il consumo di frutta, dolci, quindi questo tipo di alimentazione.
Ecco, posso anticipare ai nostri ascoltatori che proprio venerdì in consulenza avremo una dietista, con lei parleremo chiaramente di alimentazione sana, con una piccola curiosità. Siamo tutti, cioè da tanti anni sentiamo parlare della famosa piramide alimentare con questi
Giusto.
fondamenti. Beh, pare che sia stata addirittura rovesciata,
Rovesciata, sì, negli Stati Uniti.
ribaltata,
Sì,
quindi
sì.
analizzeremo proprio questo argomento. Chiaramente sempre una sana alimentazione alla base di tutto ci aiuta anche a curarci, ci aiuta nella prevenzione. Oltre a questo, cosa si può fare per prevenire un'insufficienza cardiaca?
Allora, ma mantenere un peso adeguato, quindi non soltanto alimentazione, ma anche, quindi non solo introito di calorie, ma anche di cercare di bruciare queste calorie con attività fisica, cercare di evitare lo sviluppo di ipertensione per quanto possibile, quindi anche in tal senso ridurre il consumo di sale alimentare, cercare di smettere di fumare, evitare un forte utilizzo di stimolanti quali caffè, bevande a base di caffeina, bevande a base di teina e diciamo questo anche ovviamente evitare droghe.
Hanno i pazienti poi degli strumenti per poter monitorare il proprio stato di salute e intercettare un eventuale peggioramento?
Diciamo che misurare già l'automisurazione della pressione arteriosa al domicilio fa molto, perché la pressione arteriosa, ad esempio, che è uno dei principali elementi che poi porta all'ingrossamento del cuore e all'insufficienza, viene chiamato il silent killer, no? Cioè l'assassino silenzioso, nel senso che non dà segni di sé, a meno che non siano valori già molto alti. Però la buona parte dei pazienti che hanno ipertensione arteriosa non hanno sintomi, quindi l'automisurazione domiciliare è importante, ad esempio.
Un altro ascoltatore ci chiede: c'è un limite di età per la sostituzione della valvola aortica?
Questa è una domanda più, diciamo, chirurgica. Io ho avuto pazienti anche di 84 anni che hanno avuto un rimpiazzo della valvola aortica chirurgico. Diciamo, questo è un altro capitolo completamente differente. Diciamo che in base al rischio che viene poi del paziente che viene poi verificato in un pool tra cardiologi e cardiochirurghi, viene definito che tipo di valvola impiantare e che tipo di intervento fare, se un intervento canonico, quindi con apertura velo toracico, oppure, come dicevamo prima, una sostituzione percutanea, prima più, diciamo, in linea di massima, più il paziente è anziano, più teoricamente è un rischio, più si predilige l'approccio percutaneo, quindi tramite l'arteria femorale e risalito fino a livello aortico, rispetto all'apertura canonica del torace. Questo è linea di massima.
Romeo ci scrive: mi hanno impiantato il defibrillatore dovuto a una miocardite che mi provocava degli svenimenti senza che io me ne rendessi conto. Il battito arrivava e superava i 300 al minuto. Dopo la quinta volta, per un'ora ed un quarto di aritmia, di una media di 265 battiti al minuto, mi hanno consigliato di impiantarlo. Oggi sto bene, conduco una vita normale, prendo un... penso sia compressa di 25 mg al giorno di metabloccante. Piccola testimonianza: quando si riscontrano dei battiti accelerati senza alcun motivo.
Sì, come era penso la prima domanda che abbiamo fatto oggi per quanto riguarda le palpitazioni, nel senso la sensazione di battito irregolare, battito carico, battito che manca, che esula diciamo da quella sensazione di tuffo al cuore, qualcosa di anormale, deve sempre essere indagata. Poi sta al curante o allo specialista andare a declinare se questo può essere un problema o meno.
Ci chiedono anche quali sono i valori normali della pressione. Noi tutti riceviamo, no, dai medici dei range, sì. Però poi è una questione individuale o sono piuttosto...
Allora,
stretti?
Diciamo, la risposta più corretta è che esistono vari gradi di pressione. Sono uscite recentemente delle linee guida sull'ipertensione che hanno un po' riclassificato. Ora, per farla molto semplice, diciamo che i valori superiori a 140 su 90 di sistolica sono definiti ipertensione. È stata aggiunta una nuova classe di pressione normale trattino alta, tra i 130 di sistolica e i 140 di sistolica. Diciamo che sotto i 130 la pressione viene considerata normale. Idealmente per un paziente iperteso il target dovrebbe stare sotto i 135 su 85 mmHg.
Quale dei due dati dovrebbe impensierire di più, la minima o la massima?
Ma diciamo, sono due tipi di ipertensione differente. La più frequente è l'ipertensione sistolica, quindi la massima, diciamo, che è supera i 140. Esistono persone con ipertensione arteriosa diastolica, isolata o preferenziale, in tal senso ci sono dei farmaci dedicati.
Un'altra ascoltatrice ci chiede se c'è un metodo naturale per abbassare la pressione arteriosa diastolica.
Allora, naturali, torno a dire, il calo del peso, quello fondamentale. Per quanto riguarda altri rimedi naturali, togliere molto il sale, quello senz'altro. Altri rimedi naturali in questo momento non me ne vengono in mente.
Siamo in conclusione, allora dottore, un ultimo messaggio per chi ci ascolta: qual è la cosa più importante che ognuno di noi dovrebbe ricordare sull'insufficienza cardiaca?
Il pensiero che una persona non più giovanissima comincia ad avere una difficoltà respiratoria per delle attività abituali che prima non aveva, una riduzione della tolleranza all'esercizio. Questi tipi di atteggiamenti non devono essere semplicemente declinati "mi sto facendo vecchio", ma oppure il parente è vecchio, ma può portare a delle conseguenze importanti a livello cardiaco, quindi cercare in maniera proattiva che non ci sia un'insufficienza cardiaca. Parlare di questo col medico curante.
Grazie mille, dottor Marco Amoruso, io ricordo, è medico specialista in cardiologia e medicina interna. Io vi auguro buon pomeriggio, domani non ci sarà la consulenza, ma una trasmissione speciale con Caterina Righenzi sul posto presso una scuola nel bosco, ma spiegherà tutto lei domani. Noi ci risentiamo venerdì.